Storie libere presenta 1968.
Looking back. Ed eccoci qui dunque, a raccontare la gara che segna la storia delle Olimpiadi e degli uomini tutti. Ormai li conoscete, i due favoritissimi americani che lotteranno per l'oro nella finale dei 200 metri, Tommy "The Jet" Smith e John Carlos. Sono anche i più temuti dal presidente Brundage e dai vertici della loro federazione, perché potrebbero lanciare qualche inaccettabile forma di protesta una volta sul podio. Delle Olimpiadi di Città del Messico 1968 ho ascoltato resoconti incredibilmente precisi e zeppi di dettagli. Quelle Olimpiadi sono come un puzzle di storie pazzesche. Io sono Riccardo Gazzaniga e con quei pezzi voglio provare a comporre un'immagine unica per raccontarvi dell'unico momento della storia in cui sport e politica conversero in un solo tempo, in un solo luogo. Voglio parlarvi delle Olimpiadi di Città del Messico 1968. Voglio raccontarvi una storia diversa, a pugni chiusi.
Episodio 4, a pugni chiusi.
Sulla strada per quel podio si palesa un imprevisto. Si chiama Peter Norman, è australiano, è bianco e, sulla carta, è solo un altro ottimo velocista. È un tizio che ha la fama di essere un po' sopra le righe, visto che in Australia si è fatto conoscere anche per essere andato in pista con una tuta con sopra scritto "Gesù ti salva". Peter, infatti, non è solo molto religioso, è anche un membro attivo dell'Esercito della Salvezza, un movimento internazionale evangelico che persegue un cristianesimo estroverso, gioioso e attivo. L'Esercito della Salvezza si dichiara in guerra contro la fame nel mondo, l'indigenza e il disagio sociale. È la più grande organizzazione missionaria cristiana al mondo dopo la Chiesa Cattolica e Peter Norman ha passato tutta la sua giovinezza fra messe, incontri spirituali, gare sportive benefiche. Nell'Esercito della Salvezza ha conosciuto anche sua moglie, da cui ha avuto una bimba. L'Esercito della Salvezza, però, ha norme di comportamento molto rigide. I membri non devono bere e fumare. Invece Norman è uno dei pochi atleti dell'epoca a fumare, nonostante sia anche asmatico. E non disdegna la birra, anzi. Suona poi la batteria in gruppi rock in Australia. Ma anche al Villaggio Olimpico non si fa mancare la musica. Nel quartier generale della sua squadra si distingue per i duetti con i compagni a cantare "Light My Fire" dei Doors. Peter, però, è un professionista solido, uno che ha lasciato presto la scuola per fare il macellaio, ma ogni sera, per anni, dopo intere giornate di lavoro, è andato a correre i 100 e i 200 metri. Non ha un fisico straordinario, non è agile e magro come Tommy Smith, è più grosso, ma non è nemmeno statuario come John Carlos. È un po' più tozzo, con il busto ampio e le gambe corte e molto potenti. Per questo è lento a partire, ma ha un'accelerazione pazzesca nel finale di gara. I 200 metri sono la sua distanza ideale. Norman si è allenato tanto ed è migliorato con il duro lavoro. Arriva ai giochi messicani con l'obiettivo più o meno dichiarato di raggiungere la finale e fare la sua bella figura. Tutto qui. E l'arrivo in Messico è anche traumatico. Il primo giorno al Villaggio Olimpico, Peter e compagni faticano a salire le scale della palazzina dove alloggiano e arrivano al quinto piano affannatissimi, costretti a fermarsi più volte, come in una piccola via crucis. Sono gli effetti dell'altitudine. Per Peter è anche peggio, vista la sua asma. Però, giorno dopo giorno, il suo coach lo vede trasfigurarsi. Dirà che Peter è fiorito come un cactus, la pianta spinosa in grado di far sbocciare un fiore che dura pochissimo tempo, ma è meraviglioso. Forse per via del doping naturale di altitudine, o forse perché Peter ha sempre corso sul cemento, e in Messico trova il più moderno tartan, che gli offre maggiore aderenza e gli permette di esprimere tutta la sua potenza. Ogni volta che tocca terra, è come se una piccola molla facesse esplodere il suo passo più rapidamente in avanti. Comunque sia, i tempi di Peter in Messico si abbassano bruscamente. Pochi giorni prima dell'inizio dei giochi, in allenamento, Norman stabilisce il suo record personale e corre in 20 secondi e 20 centesimi, non così distante dai fantastici americani Smith e Carlos. Qualcosa è cambiato e ora Norman può persino puntare una medaglia di bronzo dietro i due insuperabili campioni neri. Iniziano le qualificazioni. Norman corre una batteria dove c'è anche l'italiano Ito Gianni. Gianni, che si è infortunato gravemente, in realtà sa di non poter correre, ma si presenta lo stesso ai blocchi di partenza. Però, prima del via, fa una cosa molto bella. Avvisa Norman.
Ehi, guarda che io mi fermo subito. Ma non è una falsa partenza, eh? Non ti fermare, tu corri. Io sono infortunato.
Peter ringrazia e vince la sua batteria. Gianni corre solo qualche metro, raggiungendo il suo obiettivo. Poter tornare in Italia e dire ho corso alle Olimpiadi.
First semifinal, every 200 meters for men. Peter Norman of Australia is running in lane 6.
In semifinale Peter fa un tempo ottimo, 20 secondi e 22 centesimi, battuto solo da John Carlos, con il quale già da un po' sono iniziate schermaglie e provocazioni. Qualche giorno prima, infatti, Peter ha avuto l'ardire di andare a presentarsi al rissoso John, ma quello ha tagliato corto e gli ha fatto una promessa.
Norman, in pista ti prenderò a calci nel culo.
Peter non è intimidito.
Ti ho lasciato vincere questa, ma mi prendo la finale, John,
promette l'americano per innervosirlo. Carlos guarda male e con un gesto lo manda a quel paese. Però si è accorto di lui. Ha notato quel bianco che gli è stato incollato per tutta la gara. Ora lo spavaldo John Carlos non sembra più così sicuro di sé. Nella seconda semifinale stravince Tommy Smith, fa il record olimpico in 20:14 e ribadisce quanto sia forte. Eppure qualcosa non va come dovrebbe. Alla fine della gara, tagliando il traguardo per primo, Smith sente una fitta, come uno strappo all'adduttore sinistro. Si ferma e si accascia a terra, uscendo in barella. Lo curano applicando ghiaccio e massaggiandolo per 2 ore. Lui non può fare nulla, non si scalda, non si muove, non sa nemmeno se la sua gamba terrà. Tommy Smith è incredulo. Anni di fatiche e gare e sacrifici, mai un vero infortunio e ti fai male proprio lì, alla penultima sfida. Ma non può mollare, andrà ai blocchi di partenza lo stesso, senza scaldarsi, senza sforzare la gamba. Scoprirà in finale se riesce a correre o no. Così, quando la sera del 16 ottobre 1968 entrano in pista i finalisti ai 200 metri, la sfida è più che mai incerta e la tensione è altissima. Tutti gli uomini in gara sono campioni, non solo Smith, Carlos e Norman. Con loro c'è Roger Bambieu, francese di pelle nera, primatista europeo. C'è il velocissimo giamaicano Mike Frey. C'è Edwin Roberts, dal minuscolo stato di Trinidad e Tobago, un atleta esperto, pericolosissimo, già bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 1964. C'è Joachim Hegener, tedesco campione europeo in carica. E c'è Larry Kestad, lo sprinter bianco più forte che gli Stati Uniti abbiano in Messico. Uno che non ha mai condiviso nessuna delle proteste dei compagni neri. Tommy Smith è teso, si tocca la gamba infortunata, la massaggia con i polpastrelli. John Carlos ha gli occhi vuoti di un pugile prima della sfida decisiva, come se non ci fosse più spazio per nulla nella sua vita, a parte quella pista. Peter Norman, l'australiano, è stranamente euforico. Cerca di distrarre gli avversari dicendo una parola a tutti.
Buona gara, in bocca al lupo!
Quando squilla un telefono, sotto gli spalti, vicino alla pista, Peter provoca anche John Carlos.
Ehi John, cercano te!
Gli dice, ma l'altro non sembra sentirlo. Peter la smette e si fa serio. Chiede a Dio la forza di correre quell'ultima sfida.
Ai vostri posti, dice lo speaker.
I corridori si sistemano.
This is the hottest 200 meters field ever assembled at the Olympic Games.
I piedi sui blocchi, le dita aperte sul tartan della pista. Pronti? Alzano il bacino, preparano i muscoli allo sforzo massimo. Boom! John Carlos esce come un tornado dai blocchi, scarica tutta la sua potenza devastante sulla pista, mentre il campione, il favoritissimo Smith, è dietro, incagliato nelle sue gambe lunghe che stavolta non prendono velocità, incastrato nel suo adduttore che fa male. Roberts di Trinidad e il giamaicano Frey tengono testa a John Carlos, gli altri sono già staccati, specialmente Norman, partito pianissimo.
Peter Norman runs a play.
Carlos esce con prepotenza dalla curva, imbocca il rettilineo finale nettamente davanti a tutti. Ma poco dopo la metà della gara, l'azione di John sembra perdere forza.
And here comes Tommy Smith!
Da dietro Tommy Smith innesta il turbo, si dimentica della gamba ferita, allunga l'incredibile falcata, quasi non toccasse più il terreno. Il jet si è alzato in volo. Carlos si volta un attimo, come se volesse vedere dov'è Tommy. Anni dopo dirà che è stato proprio così, che in realtà lui voleva aspettarlo. Ma non c'è bisogno che qualcuno aspetti il jet, ora che è lanciato. Smith folgora Carlos, passa in testa spiegando le ali. Intanto Peter Norman pure esce dal retrovia, uno scatto pazzesco, recupera su John Carlos piantato e lo può prendere.
Peter Norman is flying on the outside. Here comes Eigenhaer.
Tommy Smith taglia il traguardo con le braccia al cielo, vince in 19.83. Un record del mondo incredibile, è il primo uomo della storia sotto il muro dei 20 secondi. Carlos e Norman arrivano dopo, insieme, non si capisce chi sia secondo.
Peter Norman could have run a second place.
Tommy sorride. Ma non è un gesto di arroganza, è un gesto di liberazione. John corre ad abbracciarlo.
Ce l'abbiamo fatta,
gli mormora nel fiato che ancora manca. Hanno quello che volevano, hanno il loro podio. L'australiano Peter Norman, con uno sprint finale inaudito, è arrivato spalla a spalla con John Carlos e ancora non si capisce chi sia secondo e chi terzo. Norman si guarda intorno, con le mani sui fianchi. Alza tre dita, mostrandole al suo coach in tribuna, ma quello esulta e risponde alzandone due sole di dita. Allora Peter capisce di aver vinto l'argento, superando John al photo finish. Pensa a sua moglie, a sua figlia, esulta, ringrazia Dio. Non c'è nemmeno il tempo di capire cosa è accaduto. Dopo pochi minuti, i tre campioni sono nel tunnel che li riporta al prato dell'Olimpico per la premiazione. L'australiano Norman, in tuta verde, sorride. Vorrei abbracciare chiunque incontra, non riesce a crederci.
Ho preso un argento.
Invece Smith e Carlos, nelle tute blu degli Stati Uniti, non festeggiano. Sono cupi, parlano piano, hanno i visi tirati, gli occhi sporgenti. Peter si avvicina ai due rivali e allunga una mano verso Carlos, che lo guarda malissimo, come sempre.
Complimenti, John, sei stato grande,
dice l'australiano senza ironia. L'americano accende un sorriso e ricambia il saluto.
Anche tu, amico.
Basta questo gesto, bastano le mani che si incontrano a scacciare ogni acrimonia. Ma non c'è tempo per i convenevoli, li aspetta il podio.
Norman, ti devo avvisare, adesso noi faremo una cosa.
Interviene Tommy Smith e tira fuori un paio di guanti neri.
John, hai i tuoi guanti?
Chiede quindi a Carlos. Quello però sgrana gli occhi.
Non li ho, pensavo li avessi per entrambi. Come no, e adesso?
L'australiano non capisce tutto, ma intuisce molto.
Scusate, perché non ne prendete uno ciascuno?
Suggerisce. I due americani capiscono che Norman ha ragione e fanno come dice lui. Si dividono i guanti neri, uno ciascuno. Peter nota anche la spilla bianca che sia Tommy che John portano sulla tuta. Guarda i due americani che lo sovrastano fisicamente. Sono due giganti dello sport, anche se lo sport, in questa notte messicana, conta ormai molto poco.
Cosa significa quella spilla? Chiede. È il simbolo del progetto olimpico per i diritti umani. Tu credi nei diritti umani, Norman?
Peter non deve riflettere molto prima di rispondere. Non ha bisogno di pensare al suo paese lontano, alle proteste che scuotono anche l'Australia, dove gli aborigeni subiscono da anni una tragica discriminazione culminata con la sottrazione dei bambini alle famiglie per integrarli nella cultura anglosassone, dove pure ragazzi come lui sono partiti per il Vietnam, dove una parte della popolazione chiede più giustizia e più equità. Peter sa già cosa sente.
Certo che credo nei diritti umani. Per questo la voglio anch'io.
Dice allungando la mano verso il petto di John, a prendersi la sua spilla. Carlos gli blocca il polso.
No, questa serve a me, amico.
Ma arriva un altro ragazzo americano. È un bianco e forse vi ricorderete di lui, ve ne ho parlato. Si chiama Paul Hoffman e fa il vogatore nella squadra di canottaggio di Harvard, che è poi la nazionale americana. I canottieri bianchi, in massa, si sono schierati con gli atleti neri nelle loro rivendicazioni. Anche Hoffman indossa sulla tuta una spilla del progetto olimpico per i diritti umani e la offre a Norman.
Prendi questa, io ne ho altre.
E così i tre ragazzi con le spille sul petto escono sul prato dello stadio.
Olympic Victory Ceremony, 200 meters, men.
In un primo momento, quando camminano sull'erba, nemmeno le telecamere della mondovisione si accorgono di nulla. Riprendono Smith e Carlos con la loro tuta blu degli Stati Uniti. Dietro, l'australiano Norman con la divisa verde. I velocisti camminano in fila, diretti al podio. Accanto a loro, in costumi locali, con lunghe gonne colorate e il capo velato, procedono solenni due file di ragazze messicane, tenendo davanti al petto i cuscini su cui poggiano le medaglie olimpiche. Poi il regista stacca dalle ragazze e torna bruscamente sui due americani perché qualcosa non va come dovrebbe. Anche lo stadio se ne accorge. Migliaia di persone si muovono, si alzano, sporgono la testa in avanti, socchiudono gli occhi per capire se è vero ciò che vedono. Smith e Carlos non indossano le scarpe da ginnastica, ma le tengono in mano, dietro la schiena. Hanno la tuta infilata nei lunghi calzettoni neri per lasciarli bene in vista. Ma c'è qualcos'altro che non quadra, qualcosa di più sfuggente eppure potentissimo e percepibile. È il modo lento, solenne in cui Smith e Carlos camminano. Sembrano marciare come soldati in una parata che ne celebri la gloria, ma anche come condannati, spinti a forza verso il patibolo. In fondo, sono entrambe le cose. Le telecamere e il pubblico non possono distinguere i bracciali dai colori africani che portano i polsi per rammentare le catene della schiavitù e le collane con cui vogliono ricordare gli uomini neri impiccati e linciati. Ma tutti notano che John Carlos ha la tuta aperta e la cerniera abbassata, in violazione al protocollo olimpico. Sul petto degli americani e anche di Peter Norman, all'altezza del cuore, si intravedono le grandi spille bianche del progetto olimpico per i diritti umani. Smith sale sul gradino più alto a piedi scalzi, lasciando le scarpe giù, come farà John Carlos, un gesto che vuol rappresentare la povertà della loro gente. Smith alza le braccia, prima che al collo gli venga messa la medaglia d'oro, ed è a questo punto che la telecamera inquadra qualcosa di molto più impressionante della mancanza di scarpe e della marcia militare. Qualcosa che fa davvero sobbalzare il pubblico e tutti gli atleti presenti, qualcosa che terrorizza Avery Brundage ovunque egli sia. Tommy Smith indossa un guanto nero alla mano destra. Sul podio sale Peter Norman a prendere il suo argento. Poi John Carlos, e anche lui ha un guanto nero, però alla mano sinistra. Santo cielo, ma cosa vogliono fare? Questo si chiedono i 100.000 seduti sulle tribune di Città del Messico e milioni davanti alle TV. La premiazione dura pochi attimi, sembra persino più veloce del solito, come se a Smith e Carlos non interessasse più niente delle medaglie che mettono al collo e come se l'uomo che le consegna volesse solo liberarsi presto di un'incombenza divenuta gravosa. Solamente Peter Norman sorride, mentre corona il suo sogno, senza immaginare che una spilla al petto segnerà per sempre anche la sua vita. Tommy Smith tiene al collo la medaglia d'oro restando dritto, rigido, quasi abbia di fronte una fila di fucili spianati. In realtà sta pregando. Prega perché ha paura di sentire lo sparo di un cecchino dalle tribune, un killer mandato a ucciderlo, come Martin Luther King. John Carlos, invece, prende un attimo la sua medaglia tra le dita, la fissa come se fisserebbe un pezzo di ferro inutile. La lascia cadere sul petto, a menicolo che non conta più nulla. Si guarda un istante intorno, pronto ad affrontare chiunque cerchi di fermarli. È il momento degli inni nazionali. I tre corridori si voltano verso le bandiere pronte a salire verso il cielo. Tommy Smith ruota su se stesso con uno scatto meccanico, un movimento solenne imparato nel periodo del servizio militare. John Carlos si muove più lentamente, come un uomo esausto. Parte l'inno americano, ed è in questo momento che si fa la storia dello sport e dell'umanità. Tommy Smith china la testa verso la sua medaglia d'oro, non guarda la bandiera, chiude gli occhi come fosse preda di un immenso dolore e davanti allo stadio e al mondo tutto alza il pugno destro chiuso verso il cielo. Alle sue spalle John Carlos china anche lui la testa e alza il pugno, ma quello sinistro. Il suo braccio resta leggermente piegato, come reggesse un peso immenso, un peso di secoli. Una voce sugli spalti prova a cantare l'inno americano. Lo fa con tutta la forza che ha in petto, lo strilla, quasi lo gridasse in faccia a quei negri che osano infangare la bandiera del loro paese. Ma la voce resta soffocata dal silenzio intorno, si abbassa e poi si spegne, di fronte alla potenza silenziosa di quel gesto. Nell'immobilità sorda dello stadio olimpico, l'inno americano riecheggia come un requiem. Peter Norman non può vedere i due colleghi perché li ha dietro le spalle, ma sorride e pensa che qualsiasi cosa Tommy e John avessero in mente, accidenti, devono proprio averla fatta. Le macchine fotografiche immortalano un momento che diventerà icona. Le televisioni di tutto il mondo lo trasmettono in diretta senza staccare. Forse, se questa scena si svolgesse in un qualsiasi impianto degli Stati Uniti, qualcuno porrebbe rimedio, mandando la pubblicità e oscurando quell'indecenza. Invece, il regista Città del Messico indugia proprio su quei due americani, quasi comprendesse che sta riprendendo la storia. La musica finisce. Quando Smith e Carlos scendono dal podio, il silenzio viene sostituito da urla e buuuu. Loro alzano ancora il pugno chiuso, uscendo dallo stadio tra le contestazioni. Dalle tribune, anche il loro compagno Lee Evans si alza e li saluta con un altro pugno chiuso. Avery Brundage è furioso. L'America intera, o buona parte di essa, è furiosa. Di fronte a un'audience stimata di 4 milioni di persone, 27% di share, due americani hanno violato la norma suprema. Hanno mischiato politica e sport. Tommy e John vengono intervistati. Viene chiesto conto del loro gesto. Spiegano che ha rappresentato non odio e disonore, ma orgoglio. Siamo neri e fieri di esserlo. L'America bianca ci riconoscerà solo per essere campioni olimpici, ma l'America nera capirà perché l'abbiamo fatto. E siamo fieri di dire che l'America nera è con noi in tutto e per tutto, dice Tommy.
Do you think the Olympic Games are the right place to do this kind of thing? You ought to use this as a kind of world stage?
David, since we are athletes, although I am a teacher but I'm not a politician, we use this so the whole world could see the poverty of the black man in America.
C'erano persone in quello stadio che hanno dimostrato di credere che io e Tommy siamo animali che devono fare un lavoro. Ci chiamano ragazzo quando facciamo bene quel lavoro e ci tirano le noccioline come premio. Oltre a quello, non si aspettano che noi possiamo pensare. Abbiamo sentito i buu e visto i pollici versi e io voglio che quelle persone sappiano che noi non siamo animali, topi o conigli, ringhia John.
At the same time, cynics might say that you've got it all. You've got publicity, you've got medals, you've got martyrdom as well. What are you going to say to that?
I can't eat that, and the kids around my block that grew up with me, they can't eat it. And the kids that's going to grow up after them, they can't eat publicity, they can't eat gold medals, as Tommy Smith said. All we ask for is equal chance to be a human being. And as far as I see now, we're five steps below the ladder. And every time we try and touch the ladder, they put their foot on our hands and don't want us to climb up.
Gli atleti sono divisi. Molti non accettano il gesto di Smith e Carlos. Il compagno bianco Larry Kestad, che era in finale con loro, pensa che la protesta rovini tutto, che cancelli anche la loro splendida gara. Jesse Owens, che ha visto fallire la sua mediazione, li attacca duramente.
Quei pugni neri sono simboli vuoti. Una volta che li apri, dentro non c'è nulla.
Il bianco Peter Norman invece li difende.
Sono dalla loro parte, ci vogliono le palle per fare quello che hanno fatto, non credo che io avrei avuto tanto coraggio.
Parte del Comitato Olimpico Australiano chiede di sanzionare Norman duramente. Diversi connazionali non condividono quel gesto in sostegno di due neri. Norman viene redarguito e la cosa sembra finire lì, ma non sarà così. Ve lo racconterò all'ultima puntata. Invece, con Smith e Carlos, l'America bianca furibonda vuole vendetta. Il loro gesto viene interpretato come un oltraggio alla bandiera e all'inno, come anti-americano, comunista, come una celebrazione delle Black Panther e dei loro metodi violenti, anche se loro due non hanno mai fatto parte di questo gruppo, né mai ne hanno condiviso i metodi violenti. Il Los Angeles Times, senza comprendere neppure il gesto, parla di saluto di tipo nazista. Diversi giornali scelgono di non parlare proprio della protesta, relegandola molto in secondo piano rispetto alla gara. Brundage tuona. Atleti americani hanno deliberatamente violato il principio che la politica non c'entra con le Olimpiadi.
I had said that if there were any demonstrations at the Olympic Games by anyone, the participants would be sent home.
La federazione americana apre un procedimento contro Smith e Carlos, eppure contro il vogatore bianco Paul Hoffman, accusato di cospirazione.
Hoffman, non credi che Smith e Carlos abbiano disonorato le Olimpiadi?
Gli chiedono nel mini processo che imbastiscono.
Mi sembra abbastanza chiaro che gli ideali olimpici siano ben rappresentati da persone che parlano di uguaglianza e fratellanza, si difende lui.
Le accuse contro Hoffman decadono, ma resta la minaccia di espellerlo e deve dare la sua parola che i vogatori di Harvard non parteciperanno a nessuna ulteriore protesta. Iniziano a circolare voci di una cacciata di Smith e Carlos. Lee Evans, il loro compagno di San José che deve correre la finale dei 400 metri il giorno dopo, minaccia che tutti i neri della squadra americana andranno a casa senza gareggiare se Tommy e John saranno cacciati. Le minacce di Lee, però, non spaventano il Comitato Olimpico Americano, che sospende Smith e Carlos dalla squadra e ordina loro di lasciare il villaggio olimpico, garantendo le massime sanzioni per chi oserà inscenare nuove oltraggiose proteste. Insomma, per Tommy Smith e John Carlos, i giochi sono finiti qui.
The Olympic Games are one week old today, and yesterday, the sixth day, was the most dramatic so far. It started with the news that the Black Power disciples Tommy Smith and John Carlos, the Olympic 200 meters gold and bronze medalists, had been suspended by the United States Olympic Committee and given 48 hours to leave Mexico.
La stampa li bracca, tanto che Carlos peggiora la sua fama di cattivo minacciando i giornalisti. Il prossimo che gli mette una camera in faccia lo mando knockout e gli cammino sopra. Quindi Smith e Carlos sono fuori, ma una grossa incognita ancora pende sugli Stati Uniti. Lee Evans. Lee ha 21 anni, i capelli ricci, lunghi e gonfi, ed è infuriato. Come Tommy Smith, arriva dal Texas ed è figlio di coltivatore di cotone e frutta. Ha lavorato anche lui nei campi con i suoi fratelli. Come Tommy Smith, ha vinto gare sin da ragazzo, ha frantumato ogni record scolastico, è arrivato all'Università di San José imbattuto sui 400 metri ed imbattuto è quasi rimasto. Solo Tommy Smith, quando ancora si cimentava sui 400 metri, lo ha battuto in tutti quegli anni. Evans è favoritissimo per l'oro in Messico, ma benché giovanissimo è stato uno dei più fieri attivisti e sostenitori del boicottaggio. È quello che ha attaccato più duramente Jesse Owens, cacciandolo via dai loro spogliatoi e chiamandolo zio Tom, parole che hanno ferito il vecchio campione. Lee Evans quindi proclama: ce ne andremo tutti se cacciate Tommy e John. Parole fortissime, eppure, come accade spesso nelle nostre vite, il coraggio e l'ardore dei singoli si scontra con la realtà e talvolta con l'altrui viltà. Nel momento decisivo, i proclami sono una cosa, ma i fatti un'altra. I compagni di squadra voltano le spalle a Lee. Ormai sono in Messico e vogliono correre. Pazienza per Tommy e John. Bravi, eroici, grazie di cuore. Ma noi corriamo. Evans decide che no. Anche da solo, lui non correrà la gara in cui è favoritissimo, per solidarietà con i suoi due amici e compagni di lotta. Ma Tommy e John vanno da lui. Come sempre è Carlos, il più teatrale, il più verboso, il più egocentrico, a caricarsi addosso il discorso motivazionale.
Tu devi correre lì, devi correre e devi vincere. Questa è la tua battaglia oggi, vinci e vai su quel podio.
Le parole di John sono come una cesoia che taglia le catene che trattengono la mente del ragazzo. Lee Evans va a correre la sua finale.
Evans è in sesta corsia.
La gara è spettacolare. E lì deve dare tutto, proprio tutto. Deve faticare anche più del previsto per battere il compagno di squadra Larry James. Ce la fa solo stabilendo un altro record del mondo, nel tempo di 43 secondi e 86 centesimi, che resterà imbattuto per 20 anni.
Larry James che lotta con Lee Evans.
Vince davanti a Larry James e Ron Freeman.
Larry James, Freeman.
Tre americani sono oro, argento, bronzo.
Un tempo favoloso. Polverizzato il precedente limite da parte di Lee Evans.
Tre neri statunitensi andranno insieme sul podio, sancendo un dominio assoluto e incontestabile nella velocità. I cavalli da corsa hanno vinto ancora. Quando Lee Evans sale su quel podio con James e Freeman, c'è molta ansia per ciò che potrebbe accadere. Tutti sanno che è un attivista e temono altri guai, altri guanti, altri pugni chiusi. Ma Evans decide di protestare a modo suo. Lui e due compagni vanno verso il podio indossando tre grandi baschi neri, su un modello di quelli usati dalle Black Panthers. Eppure, la protesta di Evans, James e Freeman, ugualmente coraggiosa, ugualmente in mondovisione, al termine di una gara ugualmente bellissima, non avrà lo stesso impatto di quella di Smith e Carlos. Perché?
Dopo quello che avevano fatto Tommy Smith e John Carlos, qualsiasi cosa sarebbe stata poco o nulla,
dirà Lee. Ed è vero, ma c'è dell'altro. Sul podio, Evans, James e Freeman si tolgono il basco nero e guardano la loro bandiera mentre suona l'inno. Questa è la differenza. Questo è un forte discrimine con Smith e Carlos. L'onore al simbolo. c'è un altro aspetto, storicamente poco citato, eppure così chiaro e insieme così umano. Lee Evans fa un'altra cosa diversa da Smith e Carlos quando gli consegnano la sua medaglia sul podio. Forse perché ha 21 anni, forse perché è finalmente libero dalle tantissime pressioni ricevute, ma Lee Evans sorride. Lee sorride come sorridono James e Freeman, e questo cancella in parte tutto il resto, riconcilia con lo sport. La durezza di Smith e Carlos, la rabbia silenziosa del loro gesto, i visi contratti invece non hanno ammesso repliche, hanno spezzato qualcosa nel mondo dello sport e forse anche nel cuore degli americani. Li hanno messi di fronte alla rabbia e alla disperazione, li hanno spaventati. Per questo Tommy e John non saranno perdonati, mentre per Lee, in pratica, non ci saranno conseguenze. Evans vince anche la staffetta 4x400 con un altro record del mondo e con altri tre compagni neri si ritrova di nuovo sul gradino più alto del podio. Quattro neri, insieme, tutti medaglia d'oro. Ecco, questo gruppo invece non protesta, non fa nulla, come a dimostrare che proprio l'unione è l'obiettivo più difficile da raggiungere per chi combatte. C'è invece un altro campione che in tutta questa vicenda ha fatto a lungo parte per se stesso. Non ha nemmeno più un vero allenatore e ha scelto di non partecipare a proteste di alcun genere, prima dei giochi e durante, perché lui ha in mente un solo obiettivo, vincere l'oro. Come il centometrista Jim Hines, che sogna il football, anche questo ragazzo sogna i soldi, i bei vestiti e le donne. Quelle gli piacciono fin troppo. Ma ciò che vuole, più di ogni altra cosa, è emergere dalla massa senza nome, dentro cui è rimasto perduto per anni, rischiando più volte la prigione e anche la morte. Questo ragazzo ha un nome che forse avrete già sentito. Si chiama Bob Beamon ed è l'uomo che a Messico 1968 compie l'impresa più straordinaria e irripetibile, forse l'impresa più grande della storia dello sport. Beamon è già un sopravvissuto quando arriva a Città del Messico. È sopravvissuto a un padre violento che, per la verità, non è nemmeno suo padre. Bob è nato dalla relazione clandestina della mamma, mentre il signor Beamon era in prigione per rapina. La madre, un'infermiera, è morta giovanissima di tubercolosi, poco dopo averlo dato alla luce. Del padre naturale, un giovane medico, Bob non avrà mai notizie, nessuno sa nemmeno che faccia abbia avuto. Bob cresce con la nonna paterna, una donna che gioca d'azzardo e lo tiene con sé, pur sapendo che non è davvero suo nipote. Purtroppo, il signor Beamon, che gli ha dato il cognome, visita spesso Sing Sing, per risse, furti, anche per uno stupro, ma non riesce mai a beccarsi un ergastolo, così esce di prigione e torna in famiglia, portando ogni volta dolore. È un uomo pieno di donne, alcolizzato, violento, che mena Bob, urlandogli «Tu non sei mio figlio!». Il ragazzo cresce in strada, praticamente analfabeta, entrando in gang giovanili che si picchiano ogni giorno con brutalità. Ammira chi spaccia, vorrebbe potersi vestire da spacciatore. Essendo cresciuto povero, ha maturato un debole per i vestiti eleganti. Scopre il sesso da appena 9 anni. Bob è veloce, è forte, bravo a basket, ma non ha testa per lo sport. Un giorno, quando ha 14 anni, una macchina della polizia lo ferma, lo manetta e lo porta in caserma. «Beamon, dove eri ieri pomeriggio? Non penso a scuola, visto che la salti sempre», gli chiede l'investigatore. Bob non capisce cosa vogliono, ma ha paura. «Sai, Beamon», insiste il poliziotto, «tu somigli molto a uno che cerchiamo, a un ragazzo che ieri ha commesso un omicidio». Per lunghi minuti, Bob vede la vita passargli davanti. Poi una telefonata dice al poliziotto che i colleghi hanno arrestato il vero assassino, e Bob è libero. «Ma tornerai qui», gli promette il poliziotto, ed è facile scommettere contro Bob Beamon, visto che è un emarginato, un disperato cui nessuno in casa, a scuola, nel mondo, concede una chance. Non c'è affetto nella sua vita, un abbraccio, un bacio, niente. Anche la nuova fidanzata del padre lo picchia, e lo stesso succede a scuola, in mezzo a bulli di ogni tipo. Crescendo, diventando alto e forte, Bob inizia a menare pure lui, impara le leggi della giungla in cui si muove. Così, una mattina, a scuola, Beamon va a sistemare un tizio con cui si è già scontrato. Lo picchia forte, una prof interviene, lui attacca anche lei alla lavagna, ormai fuori controllo. È la goccia che fa traboccare un vaso già strapieno. Lo arrestano, lo processano, ma il giudice, che pure ha condannato al carcere una sfilza di ragazzi quella stessa mattinata, vede che Bob è lì in tribunale con sua nonna, che è in lacrime, e allora decide di salvarlo. Dovrà frequentare una sorta di riformatorio scolastico. È la sua ultima possibilità. E qui, come in ogni buona storia, l'eroe arrivato a scavare sul fondo risale. Beamon inizia a imparare qualcosa in questa scuola per disperati, dove tutti gli insegnanti sono cinture nere di karate e minacciano di spaccarti le ossa se sgarri. Impara a leggere e a scrivere e inizia a sentirsi diverso dai teppisti con cui divide i banchi di scuola. smette di voler essere come loro. Siccome corre veloce, è bravo a basket e ora sa anche leggere e scrivere e capire le cose, riesce a entrare al liceo e poi, sempre aiutato dalle incredibili performance sportive, all'università di Utah State. Nel 1967 Bob Beamon è di fatto uno dei migliori lunghisti del mondo. Bob non rischia più di farsi ammazzare o arrestare, eppure i casini lo inseguono ancora. La nonna paterna lo ha costretto a sposare una ragazza che Bob non ama, una tale Melvina, facendogli credere che fosse incinta. Lui invece è innamorato di Gloria, con cui si è fidanzato, pur essendo già sposato. Non solo, prima dei giochi Bob rifiuta di partecipare a un meeting di atletica organizzato dalla sua università di Utah State contro quella di Brigham, una scuola di mormoni che per motivi religiosi ritengono i neri una razza inferiore, una discendenza del diavolo. Il comprensibile boicottaggio del meeting gli causa una sospensione dalla squadra universitaria e Bob si trova così senza un allenatore nei mesi che precedono le Olimpiadi. Un incubo. Con enorme altruismo, lo aiuta ad allenarsi proprio il suo più temibile rivale, il grande saltatore americano Ralph Boston, fuori classe, che ha vinto la medaglia d'oro a Roma, 1960, e l'argento a Tokyo, 1964. L'uomo che detiene anche il primato del mondo con 8 metri e 35 centimetri, insieme al russo Ter Ovanesian. Con l'aiuto di Ralph, Bob cerca di restare centrato sull'obiettivo, rimane lontano dalle idee di boicottaggio e non vuole saperne più nulla di proteste dopo la sospensione. Se perdesse il posto all'università, non rischierebbe solo la carriera sportiva, ma anche di partire per il Vietnam. Lui ha in mente solo una cosa, ovvero vincere le Olimpiadi e cambiare per sempre il corso della sua esistenza. Lui, il duro di New York, analfabeta fino a pochi anni prima, ora è ai giochi con la maglia degli Stati Uniti. Anche se la faccenda delle due donne continua a causargli non pochi pensieri. A Città del Messico, Bob alloggia fuori dal villaggio olimpico, in una villa, insieme alla donna che ama, Gloria. Però la moglie del matrimonio combinato, Melvina, lo va cercando per tutta la capitale e lui deve sfuggirle per non incontrarla. Con queste angosce sentimentali, il 17 ottobre 1968, Bob si presenta alle qualificazioni per selezionare i finalisti. Bob è molto nervoso, sa quanto ci sia in gioco per lui, sa di essere l'uomo più atteso, solo che il primo salto è nullo. Niente da preoccuparsi, c'è il secondo, ma il secondo è un altro nullo. Intanto, il suo amico allenatore Ralph Boston ha già fatto un 8:27 per ricordargli quanto è forte e per andarsene in finale. Beamon inizia ad angosciarsi, sembra un incubo, se sbaglierà una volta ancora sarà fuori dalla gara, eliminato. A questo punto, proprio Ralph Boston lo chiama da parte.
Bob, calmati e stacca prima, non rischiare un terzo nullo, sei così forte che tanto ti qualifichi lo stesso, anche se ci lasci qualche centimetro in battuta.
Ralph aiuta Bob, anche se sa che portarsi Beamon in finale per lui significa, quasi sicuramente, perdere. Beamon ascolta il compagno, stacca più distante, lasciando molti centimetri sulla pedana, eppure atterra 8:17, misura che lo qualifica alla finale. E così arriviamo al 18 ottobre, lo stesso giorno in cui Lee Evans vince 400 metri e sale sul podio con il basco nero, e in cui Smith e Carlos devono andarsene per sempre dal Messico. Beamon appare in pista per il primo salto della finale, emergendo da una notte movimentata. Le versioni su cosa abbia combinato prima di questa gara sono diverse. Secondo molti racconti, Bob quella notte è talmente nervoso che esce per Città del Messico e si beve alcune tequila, lui che è astemio, sconvolgendosi per prendere sonno. Nella sua biografia, Beamon racconta invece di aver fatto sesso tutta la notte con la Gloria, la fidanzata amante, mentre la moglie era chissà dove cercarlo per Città del Messico. Dice anche che per anni si è chiesto se quel sesso sia stato l'arma che ha reso possibile l'impresa oppure se rimanendo casto avrebbe fatto qualcosa di ancora più incredibile. Chi lo sa? Personalmente io non escluderei che Beamon abbia fatto entrambe le cose, sesso e tequila, prima della finale. Sono le 15:45 del 18 ottobre 1968, quando Bob Beamon si avvicina alla pista battuto da un vento che ha fatto commettere tre nulli ai primi tre atleti che hanno saltato. Beamon guarda la pedana, la fissa, abbassa la testa, poi prende la rincorsa per il più grande salto della storia.
Back down on my knees.
una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.